voi avete questa settimana per sentirvi importanti e voi dovete sapere un per cazzo.
Mi Minore presenta Pippo, il podcast dedicato al Festival di Sanremo 2023. È proprio vero, abbiamo solo la settimana di Sanremo per sentirci importanti ed è per questo che, un po' come il Natale, praticamente tutto l'universo ha deciso di far cominciare i festeggiamenti molti mesi prima, tant'è che il Festival di Sanremo sarà a febbraio, dal 7 all'11 febbraio 2023, ma ci troviamo qua il 4 di dicembre davanti alla TV, una domenica mattina, una domenica pomeriggio, qualunque, ad aspettare il telegiornale come fosse appunto Natale, a guardare il telegiornale interessando c'è una notizia di cui oggettivamente non ce ne frega un cazzo, perché aspettiamo soltanto che appaia lui, il messia, Amadeus. Appare e quando appare il collegamento salta e siamo così costretti appunto a guardare delle notizie di cui non ci interessa. Noi vogliamo soltanto sapere i big di Sanremo. Non c'era così tanto hype per un elenco dei big forse da quello di 2 anni fa, quando tutti gli ospiti sono stati portati di nascosto a Sanremo e il cast è stato presentato durante la finale di Sanremo Giovani. Tra l'altro, migliore unveiling di sempre del cast di Sanremo, perché veramente era tutta una sorpresa e non andò neanche benissimo, tra l'altro, quella serata di Sanremo Giovani. La prima notizia annunciata da Amadeus è che avrebbe sì annunciato 22 artisti in gara nella categoria Big, ma alla fine non saranno 25, perché non saranno 3 gli artisti di Sanremo Giovani a entrare nei Big, ma saranno ben 6, quindi alla fine i big saranno 28. Tanti, sì, ma comunque meno di quando c'erano le due categorie big e giovani, di cui però oggettivamente non interessava nulla a nessuno. Il problema serio di questo unveiling, di questo cast, è che ci si aspettava i numeri da circo, cioè ci si aspettava, dopo Elisa, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, boh, Gesù Cristo in duetto con Freddie Mercury che cantavano una canzone scritta da Michael Jackson, arrangiata dal braccio destro di Frank Sinatra. Quindi o si tornava a prendere dei super big enormi come gli anni passati, soprattutto alla luce del fatto che Amadeus c'ha un centinaio scarso di dischi di platino sulle spalle per le canzoni degli ultimi Festival di Sanremo, che sono diventate appunto delle certificazioni, al netto del fatto che l'anno scorso tutte tranne 2 tra le canzoni del festival sono state certificate, quindi parliamo di un effettivo successo discografico da parte di Amadeus come direttore artistico. Quindi c'è da fidarsi, infatti la RAI ha dato i prossimi 54 Festival di Sanremo da gestire. Ma appunto il rischio è non arrivare alle aspettative degli anni passati. Come si evita questo rischio? Come direbbe Mattia Torre, con la locura, la cerveza, con un po' di follia. E di questa locura ce n'è a pacchi in questo cast. Il premio bluff di questa edizione del Festival di Sanremo lo diamo a Giorgia, che manco una settimana fa nelle interviste diceva: no, mi lusinga l'interesse, ma sapete, io Sanremo. E invece è in gara, finalmente in gara, a 22 anni dall'ultima partecipazione con Di Sole d'Azzurro a Sanremo 2001. Torna in gara Giorgia, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Poi ci sono gli articolo 31, in reunion dopo 2000 anni, dopo che non avrebbero mai fatto Sanremo, mai, hanno detto non l'avrebbero mai fatto. Poi Elodie, che torna in gara, che rientra secondo me nei super big assoluti, con La Pesce di Martino, Ariete, Imodà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di Campagna, tutto questo poi lo sviscereremo successivamente, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, I Coma Cose, Levante, Ultimo, Il Pupazzo One, Fiona May, I Moderni, Maurizio Gasparri, Stefano Magnanesi e Stefano Masciarelli, Giuliano San Giorgio e Tommaso Paradiso, Sabrina Salerno e Ellie Schlein, i Coldplay con Enrico Brignano, Adam Lambert con Manuela Villa. Ovviamente gli ultimi non sono veri, però mi facevano troppo ridere per non dirli. Dividiamo questa lineup in alcuni diversi universi, diciamo così. Ci sono alcune categorie, un po' come nei Sanremo di 2005-2006 di Bonolis e di Panariello. Partiamo dai super big, quelli che oggettivamente non dovrebbero essere a Sanremo, eppure ci sono. In questa categoria ci sono Giorgia, chiaramente, perché Giorgia è una che il Festival di Sanremo potrebbe farlo da sola, è una delle basi fondamentali della musica italiana, che potrebbe andare come ospite una sera sì e l'altra no, ogni riferimento a Laura Pausini che c'è stata 20 volte ospite è puramente casuale, e che purtroppo e per fortuna non è ancora quell'aura da regina della musica italiana che probabilmente dovrebbe avere. Nei Super Big c'è senza dubbio Marco Mengoni, che è uno che riempie gli stadi starnutendo, quindi figuriamoci se ha bisogno di fare il Festival di Sanremo. Tra l'altro l'ultimo vincitore del Festival di Sanremo, forse a parte i Maneskin, ad avere una instant classic come canzone, che è quel capolavoro assoluto dell'essenziale. Vi rimando alla puntata dedicata a quella canzone, che forse è l'ultima canzone oggettivamente epica del festival, che abbia vinto il Festival di Sanremo. Mengoni non ha nessun bisogno di... Mengoni non ha nessun bisogno di fare Sanremo. Siamo però contenti che ci vada, anche perché porta l'enorme Giovanni Pallotti, che è il suo direttore musicale. Spero che lo porti a dirigere l'orchestra. Anche sulla direzione d'orchestra, tra un attimo, apriamo una parentesi. E poi c'è Ultimo, che per carità non è la mia tazza di tè, per usare un eufemismo, però è uno che anche lui riempie gli stadi starnutendo, che quest'anno ha portato forse il migliore palco negli stadi, e anche il migliore batterista che abbiamo in Italia negli stadi, quindi è uno che non deve vendere i suoi biglietti, i suoi dischi a me, però è uno che fa il suo nella musica italiana. Ci sono i ritorni storici, quelli che potenzialmente possono piacere non ai vecchi, ma ai quasi vecchi. Un po' la quota ok boomer, possiamo dire. Cioè Anna Oxa, che mancava al Festival di Sanremo da 16 anni e di quell'esibizione del 2006 non ricordiamo nulla, perché era una cosa sperimentale che è piaciuta a lei e a altri quattro gatti. Grignani, che torna all'Ariston dopo la spettacolare prova in duetto con Irama dell'anno scorso, che anche quello c'è un livello di morganismo altissimo. I Modà, che pensavamo di esserceli tolti da torno e invece sono tornati come una tassa, come l'IVA, come un'altra ondata di Covid, per festeggiare credo l'anniversario di un disco, faranno una tournée orchestrale nei teatri. Non farò la battuta che pubblicheranno un cofanetto con tutto il meglio, tutte le loro canzoni più belle in due CD e un DVD vuoto, perché l'ho fatta troppe volte, la faccio uguale da 10 anni, però fa sempre molto ridere.
I Cugini di Campagna
vorrebbero essere anche la quota camp, la quota per far ridere, la quota vecchiaia tendenzialmente affidata soltanto a loro, perché non ci sono altri grandi vecchi. Non c'è Morandi che conduce, non c'è Ranieri, non c'è i Vazzanicchi, non c'è quella roba là. Comunque i boomer hanno qualcosina, molto poco, ma hanno qualcosina. Ma questo qualcosina potrebbe far esplodere il teatro Ariston. A tal proposito mi dice la sua una delle poche persone con cui mi minore abbia un rapporto di consulenza stabile. Sono poche le persone di cui ci vediamo. Si tratta di Selene della musica di Sugar.
Noi forse non ci rendiamo conto che quest'anno a Sanremo, cioè nella stessa città, nello stesso teatro, nella stessa competizione e quindi nella stessa gara, ci sono i Cugini di Campagna e Anna Oxa. Io non lo so se siamo pronti per quello che succederà, perché probabilmente si allineeranno i pianeti ed esploderà l'universo. E tutto grazie ad Amadeus, che ha fatto questi nomi.
E in effetti no, non credo di essere pronto a vedere Anna Oxa e i Cugini di Campagna di nuovo sul palco di un Festival di Sanremo che vada in scena dopo il 99, e invece è avvenuto nel 2023, o meglio avverrà nel 2023. Tra l'altro, forse non l'ho detto prima, ma i Cugini di Campagna vanno al Festival di Sanremo da completi esordienti, perché non hanno mai partecipato a un Festival di Sanremo. E c'è l'annosa questione che discograficamente sono inutili da circa un ventennio, ovvero non pubblicano nulla, vanno a fare le feste di piazza cantando in playback Anima Mia con la registrazione del 74. Nonostante abbiano una prima parte della carriera con una discografia quasi prog, quasi glam rock, una cosa, roba molto interessante, prima di poi di sfociare nel pop abbastanza leggerino con Anima Mia, Meravigliosamente. Cioè io ho anche alcuni dischi dei Cugini di Campagna, però sono i dischi vecchi, cioè nel 2023 non so cosa ci possano dare, ma Amadeus, se li ha scelti, sicuramente ha i suoi buoni motivi. Parlando di vecchiaia, di anzianità e del cast di questo Festival di Sanremo, ho chiesto l'opinione anche di uno dei miei content creator preferiti dell'Instagram, sto parlando di Mispiace, che ha anche un merchandising particolarmente figo, ma questa è soltanto un piccolo particolare.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Mi Minore. Ciao Marco, io sono Paolo del Mispiace. Mi spiace il nome della pagina. E parliamo di Sanremo 2023. Sono appena usciti i nomi Amalia appena annunziati, io ho appena spento la TV che c'era su Rai 1, c'era zia Mara con Malgioglio e con tutto un parterre di ospiti che si occupava di commentare i nomi appena usciti. La prima cosa che ho pensato è che è un cast davvero potente. Su questo penso non ci siano dubbi. Probabilmente rispecchia davvero il paese reale, la pancia della gente, come si suol dire. Anche se, a mio avviso, contravviene a una regola, un grande classico sanremese, cioè la presenza dei vecchi. Ecco, stavolta i vecchi mi sembra che siano abbastanza assenti, quasi del tutto assenti. Dove sono finiti?
E sono morti.
Mi verrebbe da dire, non è un festival per vecchi per questa edizione qui. Ok, uno può dire ci sono i cugini di campagna, però i cugini di campagna in questo periodo per noi sono ancora troppo legati alla polemica che hanno avuto con i Maneskin. C'è Anna Oxa, ma Anna Oxa non è vecchia, non... cioè lei è della generazione dei Luca Carboni, di Marco Masini, è comunque persone nate all'inizio degli anni 60. Ecco, io credo che paradossalmente i veri vecchi alla fine sono i figli di, cioè Leo Gassman, LDA, che è il figlio di Gigi D'Alessio. Ecco, sono questi i personaggi che magari, secondo me, probabilmente saranno seguiti con più attenzione, con più interesse e curiosità dalle persone più anziane, dai telespettatori più tradizionalisti, della vecchia guardia di quelli che guardano Sanremo, no? Poi vabbè, devo fare anche io un'autoammissione di vecchiaia, perché comunque non ci sono le band rock alternative a cui io sono stato abituato, insomma almeno una ogni edizione la si tirava sempre su, gli After Hours, i Marlene Kunz, i Subsonica, i Negrita, ma anche più recentemente i Zen Circus o i Marta sui Tubi. Ecco, tutto questo, immaginate, questo ventaglio di band è venuto a sparire nel radar del festival. Non è un Sanremo per vecchi, non è nemmeno un Sanremo per me. No, in realtà credo che sarà anche un Sanremo per me. E tiferò tutti quelli che sono in due, cioè i Comacose, cioè Colapesce di Martino, cioè Paolo e Chiara, cioè Articolo 31. Tutti i duetti, diciamo, questi saranno quelli che tiferò. Ciao, buon Sanremo a tutti!
Grazie Paolo, grazie. Mi spiace di aver partecipato a questa puntata di Mi Minore, io contentissimo, l'ho invitato anche con un po' di timore reverenziale, ma per fortuna ha accettato e sono contentissimo appunto di averla avuto in questa anteprima di Pippo, aprendo una quantità di riflessioni ampissima. Innanzitutto l'assenza della quota indie. La quota indie di una volta, che era appunto Subsonica, Blu Vertigo, Marta sui Tubi, Perturbazione, Quinto Rigo, che nasce appunto con i Subsonica nel 2000 e poi ce la portiamo dietro fino ad oggi, in realtà qua è stata sostituita, perché intanto l'indie, l'alternative, si è presa dei pezzi di pop bello importante. Se pensiamo che Ariete nasce da quel mondo lì, ma anche Mara Sattei, ma anche Colapesce di Martino, che erano iper indie, perché il mercato musicale in realtà si è moltiplicato, si sono creati tanti mercati musicali che hanno tantissimi pubblici molto grandi ma che non si intersecano o vabbè, l'accento mettetelo un po' dove cazzo vi pare, comunque non si mischiano tra di loro ed è molto più difficile dal punto di vista televisivo. Però in questo modo prendi molti pubblici e li fai mettere davanti alla TV. Nella quota che io ho scritto come quota chi, cioè quelli là molto conosciuti nel loro pubblico ma poco conosciuti nel pubblico generalista, ho inserito Rosa Chemical, che è un rapper molto estroso, come Pippo Baudo presentò Achille Lauro al tempo a Sanremo Giovani, che comunque abbiamo visto sul palco dell'Ariston l'anno scorso in duetto con l'ottimo Tananai per la cover di Far l'amore. Poi c'è, ho messo Mara Sattei perché a parte la Dolce Vita comunque è quel mondo lì, alternative quasi trap, poi ha fatto questo crossover verso il pop con il suo primo disco solista senza il fratello da Supreme, che era anzi soltanto la produzione, e poi una iper hit nazional popolare come appunto la Dolce Vita. Leo Gassman, quota chi, perché ha fatto Sanremo nei giovani vincendolo, ha fatto un X Factor ancora prima, però a parte il suo pubblico che è anche una fanbase bella cazzuta, non ha mai sfociato nel nazional popolare, nell'iperpop, però come diceva Paolo rimane un figlio di senza nulla togliere al suo talento. Mr. Rain, che è un rapper che anche abbiamo visto nei duetti dell'anno scorso con Ice Snow Behu. Vi ricordate Ice Snow Behu? Chissà che lavoro fanno adesso. Comunque, no, sto scherzando. Però ecco, la quota Ice Snow Behu, cioè sì, sono dei musicisti di talento famosini, ma non te li aspetti nei big. Questa è la quota chi. Poi c'è LDA, che è il figlio di Gigi D'Alessio, ma questo è soltanto un dettaglio perché probabilmente credo abbia avuto anche più certificazioni del padre nell'ultimo paio d'anni, diventato famosissimo grazie ad Amici. Poi c'è Lazza, che sì, per chi non è avvezzo al rap magari non lo conosce, ma è il disco più ascoltato e venduto e più a lungo alla numero uno in Italia, una cosa che non accadeva da tipo 25 anni. Ma tutte queste piccole quote alternative ma non indie rock hanno finito per prendersi i posti che potevano essere affidati. Prendo dalla lista degli esclusi, per esempio, ai Fast Animals and Slow Kids, o ad altri che hanno provato a partire. Gli anni scorsi c'era sempre tipo le vibrazioni. Comunque ci sono i Modà, accontentiamoci. Mi spiace, sottolineava anche il ritorno di alcuni duetti. Gli Articolo 31, che si sono riuniti discograficamente per l'occasione.
Gli Articolo 31?
Ax ha annunciato sul suo profilo con un freestyle che stanno addirittura facendo l'album e che non è un'operazione di nostalgia, ma appunto un disco nuovo di due persone che ancora sanno e sono capaci di spaccare. Questo bastava, ma ci sono così tante cose fighe in questo cast che forse gli Articolo 31 che si riuniscono sono passati un po' in secondo piano, anche perché ho l'impressione che i ragazzini, quelli più giovani di me, non leghino neanche per sbaglio il nome di Ax a quello degli Articolo 31. Un po' come quando nel 2016 furono presentati i Blu Vertigo a Sanremo e i ragazzini non sapevano che Morgan facesse parte di una band che si chiamava Blu Vertigo. Ma soprattutto, per accendere ancora di più il cuore dei nati negli anni 90, il ritorno insieme di Paolo e Chiara. Qui c'è proprio un caso, un romanzo familiare, due sorelle che si amavano, si sono odiate e tornano a volersi bene e anche a cambiare i destini del pop italiano. Finalmente, santo Max Pezzali che li hai rimessi assieme a rappresentare i millennial appassionati di musica bella ma non bellissima degli anni 90. Ho chiamato una mia amica, speaker radiofonica, giornalista, Carmen Palma.
Allora, so che Marco si aspetta da me commenti molto entusiasti su Paolo e Chiara, però in realtà io ho molta paura. Spero in un pezzo fortemente trash, o comunque dance, pop. Spero, insomma, non ci rifilino una ballad o un lento, perché non potrei sopportarlo. Vorrei aggiungere che invece sono felicissimo per Anna Ox. Ho lanciato un urlo quando l'hanno annunciata e purtroppo Tananai su di me ormai fa effetto Achille Lauro, cioè sono già piena stanca. Magari speriamo in un buon pezzo questa volta. No, ok, era bello sesso occasionale, ma quindi diciamo spero in un salto di qualità più che altro. Però sì, sono piena, ho tanta paura anche per Elodie, perché ho paura di stufarmi anche di lei. Sì, mi stufo abbastanza, sono vergine ascendente pesci, cos'altro? Niente, tifo per Anna Oxa, ciao.
Io sta fissa per Anna Oxa non ce l'ho mai avuta, eppure io sono vergine ascendente pesci, mi pare, problema mio, mi farà scrivere dagli avvocati, ma io la fissa per Anna Oxa non ce l'ho mai avuta, vabbè. Tornando alle quote, alle squadre che mi ero scritto, c'è la quota contemporaneità, ovvero artisti che riflettono quello che realmente ascolta la nostra cara bella Italia, ovvero Colapesce di Martino, che erano iper indie e adesso sono diventati super pop con musica leggerissima e tutto il resto appresso, e che tra l'altro il loro discografico Emiliano Colasanti ci aveva raccontato che la prima partecipazione al Festival di Sanremo doveva essere la chiusura del progetto Colapesce di Martino con il pezzo Immortali, e poi si doveva chiudere là, si dovevano tornare a essere Colapesce e Di Martino. Però poi questa cosa gli è oggettivamente esplosa di mano e hanno continuato a essere un duo. Che sia questa volta la volta buona per sciogliersi e tornare a essere due artisti singoli, vedremo. Elodie, che probabilmente lo diciamo da sempre, è il futuro della pop stareria italiana, perché noi non abbiamo quasi mai avuto delle pop star di quel tipo, un po' Jennifer Lopez, un po' Britney Spears, un po' Anna D'Angelo per intenderci, che però ci credessero un po' di più. E infatti Elodie, appena sono usciti i nomi, ha annunciato nuovo singolo, nuovo album, concerto al Forum, la docuserie su di lei, gli elettrodomestici col suo nome, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Ariete, che pure lei era materiale da Rock It e adesso è materiale da Festival Bar. Tananai, ultimo in classifica l'anno scorso, ma che appunto anche lui è passato dalla Dolce Vita, e comunque l'anno scorso era un ultimo posto immeritatissimo, perché poi si è visto come è andato dopo, sia con Sesso Occasionale che con gli altri singoli. Il disco è molto carino, quindi si spera possa fare bene quest'anno, magari Eurovision, no, Eurovision soltanto ai cugini di campagna, raga. Poi Madame, che torna a Sanremo, dopo essersi appunto, aver fatto quello step verso il nazional popolare, addirittura ha condotto La Notte della Taranta, ha fatto cose veramente molto molto pop, dopo aver fatto il Festival di Sanremo. I Coma Cose, a cui voglio molto bene come fossero miei fratelli, però li mortacci vostra, me lo dicevate, io non compravo il disco perché quasi certamente uscirà ripaccato, ma pure Tananai, molti di questi hanno pubblicato un disco adesso. E poi Levante, che ci si aspettava tornasse al festival molto presto per vendicare tutte le volte in cui è stata paccata negli anni di Carlo Conti, un anno addirittura con Sbadiglio, che era bellissima. Vabbè, ci aspetta sicuramente l'ennesimo Festival di Sanremo pieno di platini, di ori, di dischi e certificazioni dappertutto, perché è un cast che lo permette, che permette di coprire tutte le fasce di ascoltatori più che fasce di ascolto, che permette alle canzoni di entrare in tutte le playlist editoriali di Spotify, fondamentalmente, da quella del pop italiano a quella indie triste, a quella più alternativa, a quella più trap, c'è di tutto. Bisogna capire come queste cose funzioneranno e se funzioneranno sul palco dell'Ariston, perché sì, Rosa Chemical l'abbiamo visto, ma l'abbiamo visto cantare un pezzo della Carrà. Adesso si parte con la domanda, il gioco dell'estate. Il gioco dell'estate è: chi verrà diretto da Francesca Michelin? Perché ce lo aspettiamo. Tra l'altro Francesca Michelin compare anche nell'elenco dei trombati, un termine volgarissimo, chiedo scusa, però era quello più semplice, sto anche registrando alle 11:30 di sera. L'elenco degli esclusi celebri da questo festival, quello di All Music Italia almeno. Chi verrà diretto? Perché la SNAI non mi quota Levante diretta da Francesca Michelin o Marco Mengoni diretto da Francesca Michelin. Vedremo, perché hanno lo stesso manager Marco e Francesca. L'elenco degli esclusi, perché Trombati è veramente una roba di una volgarità violenta, comprende i Baustelle, che santo cielo, l'ho detto nella puntata precedente di Mi Minore Settima, tutta la comunicazione era perfetta per annunciare Sanremo e poi babam, alla fine niente. I Fast Animals and Slow Kids, che è la 42esima volta, poracci, che non vengono presi. I Jalis, per la 26esima volta consecutiva, non vengono presi al festival. Adesso va bene che i cugini di campagna sono la nostra quota camp e la quota lol e non hanno mai fatto Sanremo, però pensiamoci, quante probabilità c'erano che il pezzo dei cugini di campagna fosse peggio di quello dei Jalis? Io i Jalis li prenderei in gara anche solo per il LOL. Tra l'altro Jalis, lo dico sempre, protagonisti della prima puntata del nuovo Mi Minore Classico, però devo avere il tempo di finirla. Poi Luigi Strangis, Sissi e Alex, anche loro tutti e tre dall'ultima edizione, credo, di Amici, tutti e tre mandati via. Ricordo una puntata di un programma di Rai 2, Generazione Z, dove Monica Setta dà per scontato che Alex lo vedremo a Sanremo, evidentemente no. Annalisa, che ha mandato più canzoni e sarebbero state tutte escluse. I The Colors, al quarto rifiuto consecutivo da parte di Amadeus, così dice sempre il Music Italia. San Giovanni, che quando ha scoperto di non essere stato preso ha chiamato in rassegna tutti i suoi colleghi santi, questa era stupidissima. Antonino, che ha vinto Tale e Quale Show e che sono mesi che ci straccia le palle col fatto che ha presentato molte canzoni, tra cui una scritta da Malgioglio, a casa. Poi questi duetti creativi che si creano per Sanremo, Arco e Big Boy, che sarebbero Alessandro Casillo e Sergio Silvestre, che hanno cambiato nome per non farsi riconoscere, magari stavolta cambiamo nome ci pigliano, manco. Mischeta e Il Pagante, Tiro Mancino con Enula, o Enula, non mi ricordo. Ma quello interessante era Aurora Borealo con Elio. Il resto dell'elenco lo potete leggere su Music Italia, ci sono nomi che erano molto girati in questo periodo, come Bresh, come Baby K, Beba e tantissimi, tantissimi altri. Mi dispiace per esempio per Malika, per Daniele Silvestri, Andrea Sannino, anche lui non è stato preso, Drusilla Foer, tantissimi nomi, ma potete leggerli da voi su musicitalia.it, magari metto il link nelle note dell'episodio. Ma tu, Marco, tu cosa ne pensi? E io cosa ne penso? Vi ho detto che ho i miei preferiti, ma alla fine sono... senza la canzone è abbastanza stupido parlarne, perché magari Giorgia, che per me è Dio, porta una canzone tremenda e Ultimo si presenta con una canzone della Madonna. La vedo abbastanza impossibile, ma c'è la probabilità. Quindi dobbiamo sempre e comunque ascoltare le canzoni. Gli artisti che proprio non tollero per gusto personale sono 2 su 22, quindi diciamo che è una quota abbastanza tollerabile. Ci sono 2 pause pipì in più per me. Avrei dato quei posti ad altri che sono stati scartati, però questo è un problema mio, nel senso che il Festival di Sanremo non è stato fatto per me, non è stato fatto solo per te che stai ascoltando, ma per piacere più o meno a più persone possibili, quindi anche a chi ascolta in Modà o chi riempie gli stadi, che sono oggettivamente tantissimi e votano pure per Ultimo. Magari torneremo sul Festival di Sanremo con altre puntate speciali di Pippo prima dell'inizio della Settimana Santa. In ogni caso io ringrazio tutte e tutti i collaboratori che mi hanno mandato degli audio per questa puntata, anche quelli che ho estorto da messaggi vocali personali che mi erano stati mandati, come quelli di Giuseppe Boris Salzano, che avete sentito esclamare i nomi di alcuni dei concorrenti. E sicuramente sappiamo chi vincerà il Festival di Sanremo. Ve lo dico adesso, vi sto anticipando chi vincerà il Festival di Sanremo. Verrà vinto dalla buona musica italiana. Io ero Marco MM Mennillo, questo era Ante Pippo, la puntata 0 delle puntate di Mi Minore dedicate al Festival di Sanremo 2023, e ci risentiamo nel prossimo episodio di Mi Minore.